Ok, dovremmo esserci, scusate l'interruzione musicale, ma stavo accogliendo l'ospite di oggi. Facciamo un saluto a Luca che ci parlerà a questa trasmissione che di solito è torinocentrica. Per una volta ci spostiamo di 200 km, prendiamo il Frecciarossa e andiamo a Milano. Ciao.
Ciao, ciao a tutte e tutti. Ciao Francesca.
Beh, allora, cambiamo appunto città da Torino, andiamo effettivamente in un laboratorio che è un po' più entropico di Torino, che nel suo essere piccola, nel suo essere anche una parola un po' abusata in decrescita, andiamo a Milano, che è un'entropia di investimenti. E appunto ho deciso di dedicare una parte a questa città, di questa trasmissione, perché ne abbiamo parlato poco, se non per quanto riguarda la chiave repressiva di quello che avviene negli sgomberi, come al Corvetto ne abbiamo parlato molte volte negli ultimi mesi, ma sarebbe più interessante vedere come in realtà Milano sia questo laboratorio di investimento e cambiamento dell'ambiente urbano, che di fatti la rende l'unica metropoli italiana e l'unica metropoli in qualche modo veramente internazionale, cioè il punto di network all'interno di quella che è questa globalizzazione che passa da un lato all'altro del globo, passando per i suoi punti e i suoi motori principali. Si può dire che in Italia praticamente sia solo Milano che riesce a espletare in qualche modo questo ruolo. Ho deciso un po' di parlarne perché pare stia scoppiando anche in realtà già da un po' di tempo, ma pare che sia oramai all'apice dell'esemplarità di quello che avviene all'interno dei processi di riqualificazione, il caso Nolo. E cioè Nolo sarebbe un po' una specie di brand per a nord di Loreto. Però adesso lascerei la parola a te proprio per chiederti che cos'è che sta succedendo in questa zona, che doveva essere una specie di anfratto ferroviario, una specie di spazio interstiziale tra diversi quartieri, tant'è che si chiama Nolo perché non aveva un nome, no?
Esattamente. Praticamente quando si parla di Nolo si parla di tutta quella zona che va da Loreto a Sesto San Giovanni, fondamentalmente. Quella è una zona che a suo tempo fu un quartiere operaio, ovviamente, e in seguito diventò una di quelle zone che le amministrazioni del caso parlavano di zona a fortissimo rischio, una zona degradata, perché era una zona con una composizione sociale molto variegata, che andava per l'appunto dal lavoratore, la lavoratrice, salariato, salariata, fino al migrante, un grossissimo numero di occupazioni di vario genere, anche contraddittorie molto spesso. A Milano c'era uno dei fortini della droga più grossi di Milano, quindi una situazione molto contraddittoria ma molto variegata. Dal 2013 questa zona sta vivendo, anche se è ancora molto in fieri, nel senso che non è del tutto completata, una situazione di di riqualificazione e quindi di gentrificazione, in una maniera molto particolare, molto più simile a quanto accade a Berlino o a New York, piuttosto che a quello che vediamo anche qua a Torino, fondamentalmente. Praticamente nasce questo brand, nasce a Brooklyn, del resto, viene inventato da Francesco Cavalli, che è un, guarda un po', un designer.
Guarda caso.
Cioè, e da altre due persone che si occupano sempre di design. Viene inventata questo brand, Nolo, che ricorda un po' Soho, uno dei quartieri di New York proprio, tra l'altro. Viene inventato questo brand e con il passaparola, l'utilizzo dei social soprattutto, comincia a girare sulla bocca di tante persone e soprattutto tante testate, mettiamola così. Questa era gente che fondamentalmente poteva permettersi di inventarsi qualcosa che poi sarebbe passato di bocca in bocca anche a livello, chiamiamolo così, anzi mediatico. Nel 2013 viene inventato, fondamentalmente nel 2015, guarda caso vicino, intorno allo svolgimento di Expo, questo brand comincia a diventare realtà. Poi realtà è un termine un po' grosso, però comincia a diventare realtà nel senso che si creano delle pagine Facebook, contatto di assemblee, fra cui Nolo Social District, che ad oggi è una pagina con circa 6.000 iscritti, che organizza eventi, che addirittura brandizza i suoi eventi stessi, ed è fondamentalmente uno di quei classici quartieri social, quartieri dove ci si organizza via Facebook per fare tanti eventi carini alla portata di tutti e via andare, tutta la miseria che porta con sé una roba del genere.
Potrebbe essere in qualche modo la trasposizione della startup in linea territoriale, no? Ci sono dei personaggi che si inventano un'idea, dal momento che il mercato è così sempre saturo di merce, è molto difficile inventarsi una nuova applicazione piuttosto che un nuovo prodotto da lanciare così all'interno del mercato e far sì che quello abbia un ritorno, ma ci sono dei personaggi che sfruttano il loro capitale relazionale e cercano di mettere a profitto che cosa delle parti urbane, dei quartieri veri e propri, che diventano in qualche modo il territorio attraverso cui la frontiera agisce, no? Territorio naturalmente utilizzato come termine praticamente militare, in cui qualcuno decide che quello sarà uno spazio con un tipo di organizzazione sociale, in cui c'è un tipo di decisionalità, in cui ci sono un certo tipo di trend e di tensioni, e agisce come se stesse elaborando una vera e propria carica politica, tant'è che si parla di Nolo città-stato in alcuni articoli, con un'organizzazione, con questo personaggio di cui parlavi, questo designer che addirittura viene chiamato il sindaco e che tiene in mano un po' le redini di questo spazio urbano che vuole essere profittevole, e dal momento in cui questa gente può usufruire di un certo tipo di network relazionali può anche in qualche modo organizzare la loro vita, organizzare gli eventi affinché magari dei personaggi di un certo rilievo, di una certa caratura intellettuale tra virgolette, possano parteciparvi. Insomma, ci sono tutti i presupposti per far sì che la startup assuma la matricità della città.
Esattamente. Ti devo correggere su una cosa. Francesco Cavalli è l'ideatore, ma quello che viene chiamato il sindaco è l'amministratore della pagina Social District, di cui adesso mi sfugge il nome della persona in sé. Questo per anche un po' avere l'idea di come lo strumento social poi in realtà vada a costruire delle vere e proprie forme di potere, seppur potere immaginario, immaginato. Invece molto molto vero proprio la questione del profitto, che secondo me è parola chiave, perché non è un caso che succeda questo in via Padova e via Monza, che sono le due vie più grosse in cui sono comprese in questo progetto Nolo. Queste vie, a causa della composizione di cui sopra, erano considerate periferia estrema, pur essendo molto vicine al centro, e avevano dei prezzi d'affitto molto bassi. Questo ha fatto sì che tantissime imprese, soprattutto piccolo-medie, andassero a aprire lì, ad affittare lì gli spazi in cui aprivano, e venissero tantissimi studenti e studentesse. A quel punto lì, unendo la questione del social, la questione del brand, con il fatto che in realtà andava nel vero e proprio senso della parola a mitigare con la questione dell'impresa e tutto il resto, uno spazio che era refrattario a certe regole della città Milano in sé per sé, non era decoroso come Milano vuole mostrarsi fondamentalmente, soprattutto negli ultimi anni. Si è riusciti così a fare delle vere e proprie speculazioni immobiliari, e tanto per dire, io adesso me lo sono segnato, ad oggi il prezzo di locazione, no, il prezzo di vendita sono 2.776 euro al metro quadro, che è ben il più 0,8% rispetto al 2015. Non solo, gli affitti sono del più 8,5% sempre rispetto al 2015, che è un po' sotto la media milanese, che dovrebbe aggirarsi intorno al più 15%. Ma è un più 8,5% in un quartiere in cui un tempo si sapeva che gli affitti erano bassissimi, per vari motivi.
E qui non c'è stato neanche un progetto urbanistico definito, per cui delle strade, delle infrastrutture o una rimessa a nuovo dei palazzi in linea generale. Stiamo parlando di uno 0+8 così, cioè perché c'è un interesse di mercato che è andata costruendosi su quello spazio e non perché effettivamente la qualità anche delle strutture, delle infrastrutture sia migliorata, perché di solito l'innalzamento dei prezzi si accompagna quando arriva un certo tipo di progetto che in qualche modo va a incidere sulla vita. Questo è semplicemente perché è stato creato questo interesse di mercato al di là di quanto effettivamente una mano architettonica ci sia potuta calare sopra.
Esattamente, esattamente. Questo è molto simile a quello che era successo nel quartiere Isola ormai tantissimi anni fa. Il quartiere Isola viveva delle contraddizioni anch'esso molto grosse. Se voi passavate per la stazione Garibaldi anche soltanto 10 anni fa, che è una delle stazioni principali di Milano, trovavate su un lato ad esempio un piccolo accampamento di nomadi, cosa che oggi sarebbe impossibile in un quartiere in cui c'è il bosco verticale e Piazza Gae Aulenti. Ebbene, cos'era successo nel quartiere Isola? E questo secondo me era un segnale di quello che poi sarebbe successo in tanti altri quartieri milanesi. È successo che prima sono arrivati i piccoli imprenditori e, ahimè, gli studenti, va detto, rendere più decorosa, chiamiamolo decorosa, la zona, ad eliminare per forza di cose alcune contraddizioni. In seguito si sono aperti tantissimi locali, localini, che vivevano di quella strana via di mezzo fra localino alternativo underground con opera di street art sul muro e però in fondo locale assolutamente all'interno di tutto un certo tipo di mercato. E 10 anni dopo all'incirca, con i prezzi già rialzati, cominciarono le vere e proprie il vero e proprio lavoro, il vero e proprio piano urbanistico, che è andato dalla costruzione del Palazzo della Regione al Piazza Gae Aulenti fino alla metro, nel caso, che forse era la cosa più a misura di chiunque.
Insomma, c'è stata proprio una vera e propria riconfigurazione di quella parte di città. Non so se i nostri ascoltatori erano un po' presenti a Milano, io non c'ero tanto presente, però mi è capitato appunto di girare per Isola, avendo come punto anche di collegamento la stessa stazione ferroviaria, e poi di fare un giro anche nella zona di Corso Como, e quindi di vedere come si è trasformata la città. Ma questa cosa dell'arrivo di una nuova popolazione, che spesso qua sottolineiamo, è legata anche a questioni demografiche globali, cioè ci sono delle classi di persone che si stanno costituendo appunto come delle elite transnazionali, che hanno bisogno di cercarsi spazio laddove c'è la concentrazione di capitale o dove è più possibile accumulare valore. Per cui da che c'era una popolazione magari proletaria, non proprio poverissima, a volte anche che condivideva spazi di contraddizione, come li hai chiamati tu, anche con dello spaccio magari, ma neanche proprio dei disgraziati, che però all'interno di un impoverimento generale dovuto alla divisione internazionale del lavoro, dello sfruttamento massiccio, stanno in qualche modo contribuendo di meno dal punto di vista del capitale alla valorizzazione. Dal momento in cui invece ci sono dei soggetti che portano una nuova idea di imprenditorialità o una nuova idea di utilizzo della città, possono essere anche gli studenti, a volte loro malgrado, perché non sono processi che coinvolgono tutti gli strati sociali o tutte le categorie allo stesso modo in chiave volontaristica, ma proprio come processo di quelle tendenze economiche, per cui si ritrovano magari nella città universitaria, nella città che dovrebbe in qualche modo offrire più servizi, offrire più offerte di lavoro, e che quindi si ritrovano in certi quartieri. Poi naturalmente ci sono invece, come si diceva, dei veri e propri trainatori di queste tendenze che costruiscono il loro profitto e anche la loro personalità, che si aggira tra il virtuale e il reale in maniera quasi indiscriminata, passando dall'uno all'altro come se fosse in qualche modo una società specchio quella che si sta andando a creare, e che di fatto per però cambiano nelle questioni più materiali la vita di tanti coloro che da questi processi vengono esclusi. E se Torino in qualche modo è ancora frutto di vecchi paradigmi, ricordiamo che Torino e Milano differiscono per un sacco di questioni anche all'interno del Novecento. Torino ebbe un piano regolatore molto forte negli anni 50 che determinò una vera e propria funzionalizzazione dei quartieri torinesi. Invece ricordiamo che Milano è una città dall'urbanistica praticamente impazzita, tant'è che l'arrivo di popolazione prima dal nord Italia, poi dal sud Italia e poi la popolazione immigrata creò una periferia immensa e anche una ricerca di spazio quasi da guerra. Ricordiamo anche le famose coree milanesi in cui le persone andavano a costruirsi delle case come se fossero ancora nel paese in sud Italia, a costruirsi delle villette in mezzo ai quartieri per ricavarsi il proprio spazio. Quindi all'interno di questa urbanistica impazzita è come quasi se ci fosse veramente una prateria in cui si va a scavare qual è il proprio spazio di sopravvivenza nella città, che è l'apice del capitale italiano e che risulta anche fragile dal punto di vista sociale. Infatti la mia esperienza un po' girando delle periferie milanesi è stata abbastanza sconvolgente, perché non conoscendola per niente, qualche anno fa quando mi è stato proposto un giro per vedere che cosa accadesse nelle parti insomma più interstiziali del capoluogo lombardo, sono rimasta piuttosto sconcertata, perché erano veramente nel degrado architettonico, non nel degrado inteso in senso giornalistico più assoluto. Sembrava veramente ci fosse una marginalizzazione di certe sue parti che ricorda in realtà città come Napoli in qualche maniera, e non magari una città come Torino, che rimane ancora all'interno di quel rigore sabaudo, ancora all'interno di quell'etica del lavoro, ancora con quella specie di retaggio della città fabbrica che la rende un po' più rigida. Sembra in qualche modo che Milano invece abbia conservato questa caratteristica quasi di frontiera economica, passando anche per i ruggenti anni 80 con l'impresa soprattutto quella dell'edilizia, che di fatto ha reso una città poco decifrabile a livello di coerenza urbanistica Milano, e che in qualche modo la rende oggi una città in cui scoprire nuovi spazi, su cui avere un rapporto di forza con la popolazione che lì vive da alcuni decenni, che la fa particolarmente squilibrata. Ricordiamo che a Torino ci sono voluti ben tanti progetti per riqualificare certe parti. Ricordiamo San Salvario con la concessione delle licenze, alcune opere architettoniche, la metropolitana, tutte delle cose che hanno in qualche modo inserito quel quartiere all'interno di una progettualità più ampia, come anche è successo e sta succedendo negli ultimi anni di Aurora, veri e propri progetti che sono pensati dalla regia comunale e poi attuati dal grande capitale, come più volte abbiamo detto per quanto riguarda la Lavazza qui ad Aurora. Invece a Milano sembra che ci sia proprio un coacervo di tutte le idee dell'imprenditoria che si concentrano in quello spazio come se fosse lo spazio fertile per sviluppare la propria idea di impresa e metterla in pratica. Facciamo un attimo un po' di pausa musicale per riprendere questo discorso. Andiamo a sentirci proprio una canzone un po' ironica del 2012, visto che si parla di questo, di quelli che fino a qualche anno fa venivano chiamati gli hipster. Oggi non so se il termine è proprio calzante, mi sembra che siamo a un passaggio ulteriore di certi individui che attraversano la città. Stiamo parlando oramai di quarantenni che usciti probabilmente dall'idea di una società a volte anche alternativa, perché certi soggetti vengono proprio dal mondo dell'underground, come dicevi tu, e sono entrati nel neomoderno a pie pari per inventarsi uno spazio di vita che sia uno spazio di vita dell'impresa. Andiamo quindi a sentirci i DAF con Voglio diventare un hipster.
We'll be right back. hipster, numerosi come chipster. Aperitivi alla moda, per entrare c'è sempre coda. Hipster, con i baffi pettinati, ma almeno ti prego confessami da chi li hai copiati. Scopare, leggi l'Internazionale, biciclette iridescenti e gli occhiali senza lenti, i flash mob in piazza Duomo, Instagram come l'Elomo, i registi indipendenti che conosci solamente tu. Cerco gruppi alternativi, anche se mi amatoriali, secondo disco tutti sono commerciali. Voglio diventare un hipster, hipster. Voglio diventare un hipster, hipster. Voglio diventare un hipster, hipster. Voglio diventare un hipster.
Questo discorso su Milano, spostandoci di poco in realtà dalla città su cui di solito vertono le nostre speculazioni, perché effettivamente Milano è un laboratorio, come si diceva, molto interessante attraverso cui guardare quello che il capitale fa a livello di città, di metropoli, anche con le dovute differenze rispetto a Torino, rispetto anche a probabilmente quali sono gli interessi che circolano in una città piuttosto che un'altra e i modi di fare che ci sono all'interno dei processi di riqualificazione. Si diceva prima appunto che molto spesso questo tipo di cambiamento del quartiere avviene a Milano attraverso un'opera un po' più soft di come venga rivendicata dall'amministrazione torinese, perlomeno negli ultimi 30 anni, quella pentastellata in cui la sindaca dice è così, bisognava fare così, l'abbiamo fatto, bisogna spostare il balloon, bisognava sgomberare i terroristi dell'asilo occupato. Insomma, a Milano, a parte certe zone in cui la repressione arriva in maniera piuttosto decisiva, nei quartieri in cui si cerca di fare un discorso economico arriva perlomeno condita da altri interessi che iniziano molto spesso anche nell'underground, come appunto facevi riferimento prima.
Esattamente, Milano fondamentalmente vive di due questioni molto grosse. Prima di tutto il fatto che almeno dal 2011, dall'amministrazione Pisapia, Milano ha questa specie di... ha questo modo gentile ovviamente fra tantissime virgolette, di rapportarsi con alcuni spazi sociali ovviamente, o alcuni soggetti diciamo così non perfettamente inquadrabili nell'idea di decoro e di sicurezza, e ha questo modo fondamentalmente di fare terra bruciata intorno alle esperienze di lotta e alle, o anche a semplicemente chi non vuole vivere nelle costrizioni della sopravvivenza urbana classiche, questo modo di fare molto docile, molto modo suo dialogante, molto di cerchiamo di trovare un accordo, cerchiamo di dire voi potete benissimo esistere, magari riguarda qualche spazio sociale, però magari non potete farlo qua. Milano è molto, anche per una sua storia, cioè ricordiamo che a Milano c'era l'importantissimo centro sociale a suo tempo Leoncavallo, che fu uno dei primi a pensarsi una forma di dialogo con il comune, poi a prescindere dal merito della cosa, su cui ovviamente si potrebbero aprire tantissimi discorsi, effettivamente il comune stesso recuperò formalmente questa idea per dire dialoghiamo sì, ma per non farvi esistere. Tanto più che in questo gioco ci cadono ancora tantissime realtà che magari nascono davvero nell'underground, e poi Milano io credo che sia proprio laboratorio da questo punto di vista del recupero formale, diventano a tutti gli effetti delle associazioni, se non dei club. Io ricordo ad esempio alcuni spazi che pochissimi anni fa avevano intenzione di comprare lo spazio che occupavano, che ovviamente è una cosa di un certo livello di problematicità che non veniva neanche per un momento presa in considerazione. Quindi da una parte abbiamo un'amministrazione che tra l'altro recupera vere e proprie persone che un tempo con il movimento, il cosiddetto movimento, ci dialogavano, ad esempio l'assessore alle periferie è Mirko Mazzali, un avvocato che ha difeso tante compagne e tanti compagni e che difende ancora tanti compagni e tante compagne, quindi che va a parlare anche con, va ad avere proprio nella sua amministrazione dei pezzi di vicini al movimento, degli individui vicino al movimento, e dall'altra parte una larga parte del movimento, ovviamente non tutto, che a questo gioco si presta addirittura reinventandosi come smart-up il proprio spazio come smart-up, cioè...
come se fosse quasi uno degli spazi di cui si parlava prima, in linea completamente di continuità. Qui a Torino certo gli esempi sono un po' meno, ricordiamo quello della cavallerizza in linea un po' diversa dal vero e proprio progetto economico di comprare gli spazi, ma all'interno di quella concessione che è stata presentata ormai da un po' di anni, cioè la gestione dei beni comuni, di fatto alludendo a una nuova forma di democrazia deliberativa a fronte della crisi di quella rappresentativa, quindi una gestione dal basso dell'esistente, una cosa talmente sordida che non voglio neanche star qui troppo a raccontarla perché mi devo preparare psicologicamente prima. E quindi ci sono qualche esempio qui a Torino, però sicuramente non è una cosa così evidente come invece avviene a Milano, addirittura in cui si parla di certe realtà che puntano a comprare il proprio spazio, come dicevi poco fa, e di fatto entrare nettamente all'interno di quel modo di fare dell'imprenditorialità della città, che è il suo punto forte. Dal momento in cui il mercato diviene qualcosa di così differenziato, così ricco di opportunità di valorizzazione, è anche difficile segnare un confine netto da parte di certi personaggi, appunto, che si aggirano nelle città, tra ciò che è conflittuale e ciò che invece è prettamente economico. Tant'è che questa linea di divisione sta anche andando a sfumarsi in generale proprio all'interno della considerazione sociale di ciò che è profit o non profit. Mi faccio l'esempio, per esempio, di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, in cui pare che ci siano alcuni sociologi che stanno decretando la morte del non profit, una cosa che ha caratterizzato, adesso senza stare lì di nuovo a fare delle dissertazioni su cos'è il no profit, perché effettivamente la mia linea sarebbe fare quello che è conflittuale. Il no profit non c'entra niente col conflitto, però all'interno di quello che è un fare sociale sta andando via, scomparendo questa divisione tra i due campi, perché quello che è importante fare è che sia in qualche modo utilità sociale. e questo è il nuovo paradigma dell'economia, per cui ci si ritrova a vedere come alcune realtà che un tempo potevano dirsi di movimento si inseriscano perfettamente nella trama economica delle città con il fare di utilità sociale, tant'è che da poco all'interno dei grandi cambiamenti che stiamo vedendo epocali in questo inizio secolo, anzi oramai sono passati 20 anni inizio del secolo, quindi stiamo iniziando veramente a entrare in una nuova ottica sconosciuta nel Novecento, per cui a quanto pare c'è stata una sentenza della Cassazione che dice addirittura che un centro sociale non è illegale se ha la sua utilità sociale, per cui all'interno, e questo però significa anche un grosso significato perché significa una crisi della governance in linea di massima, a cui certi personaggi prestano il fianco, prestano la stampella per reggere una baracca che sembra non reggersi, che non ha una coerenza. Pensiamo semplicemente a come le strutture economiche, le strutture politiche siano così frammentate e impazzite da essere incontrollate, per cui il potere cerca in qualche modo delle stampelle d'aiuto in ogni dove che molto spesso non gli vengono fatte mancare. Questa è una cosa abbastanza grave per chi dice di avere perlomeno un'ottica conflittuale, insomma, cioè questi primi 20 anni del secolo sicuramente stanno presentando un conto che non è per niente positivo. Probabilmente quando si parla di Genova 2001 come cesura netta, quasi secolare, sicuramente non si sbaglia anche all'interno della stessa coscienza che certi gruppi hanno, e come poi dopo quella grande delusione si siano reinseriti nella rappresentazione del mondo conflittuale in una maniera totalmente nuova e oltre che essere naturalmente completamente sterile è proprio un prestare il fianco, un prestare il proprio potere, la propria potenza agli assetti statali, o come si stanno riscrivendo, perché siamo all'interno di nuove considerazioni politiche che necessitano di una collaborazione. Non per niente tutta la questione della governance partecipativa ci hanno ammorbato negli ultimi anni in lungo e largo sulle potenzialità che si potevano avere dal basso per far funzionare questa società, è anche di fatto una struttura che non solamente agisce per la coesistenza civile così come viene presentata, ma è una vera e propria struttura repressiva che agisce a vari livelli, da quello più soft a quello di collaborazione vera e propria da parte di comitati di cittadini con le forze dell'ordine, all'interno di una scala che non ha nessun tipo di rottura. Beh, bisogna stare attenti a dove ci si vuole posizionare e soprattutto segnare bene la barricata.
Esattamente, anche perché anche qui secondo me Milano ha un po' tracciato la strada, almeno per quanto riguarda un certo tipo di esperienze, chiamiamolo così. Se non erro il primo spazio importante a parlare di bene comune rispetto al proprio spazio fu proprio Macao, posto credo noto a chiunque per le sue serate, fondamentalmente, e fu il primo che io sappia, poi liberi o libere di correggermi, a parlare di uno spazio in realtà in cessione, però occupato in un certo qual modo o autogestito in un certo qual modo, che fosse un bene comune. Quindi questa idea che si possa costruire una democrazia dal basso in cui ci sia una partecipazione di tutti i cittadini e le cittadine favorevoli a questo modello o presunto modello di vita. Poi in realtà, ad esempio, non si pensi che poi magari può sembrare dalle mie parole che a Milano basti essere, cioè che a Milano tutto sia tranquillo, tutto sia recuperato o addirittura che la mano sia docile ovunque, perché poi quando invece ci sono esperienze assolutamente ingovernabili, chiamiamolo così, la mano della repressione si abbatte con la stessa violenza come in tutte le altre città. Quest'estate a Milano ci sono state, come ogni estate, una grandissima quantità di sgomberi, addirittura uno sgombero coi sigilli per quanto riguarda un'occupazione in corvetto di compagni e compagni, quindi A Milano il problema è che da una parte c'è il mondo delle start-up più o meno underground, più o meno proprio meno che più underground, e però dall'altra parte c'è forse anche il tentativo di isolare tutto ciò che è conflittuale per poi poterlo colpire con la stessa identica forza con cui si colpisce in ogni città al mondo, fondamentalmente. E sempre più isolate, anche perché è molto più facile poi andare a partecipare a questi progetti di paragentrificazione come Tempio del Futuro Perduto, Macao, che effettivamente offrono una pseudo partecipazione sociale, dei momenti di più o meno critica su alcuni piccoli punti dell'esistente, piuttosto che fare un lavoro difficile di conflitto all'interno del territorio urbano.
No, questo è perfettamente chiaro, anche per quanto riguarda la distinzione che facevi prima tu. Naturalmente non è che adesso si voglia dire che i metodi repressivi milanesi siano soft o che siano di una guerra a bassa intensità, perché vediamo a volte che abbiamo delle vere e proprie esperienze di sgomberi o di reazione manu militari, quindi non è quella la questione, ma proprio sulla questione della rappresentazione che Milano vuole darsi, tanto che si parla di, per esempio, per cambiare un attimo campo, ma senza allontanarsi troppo, di modello Milano per quanto riguarda l'immigrazione. Infatti Beppe Sala negli ultimi anni ha cercato di cavarsi un campo del discorso diverso da quello del governo nazionale per quanto riguarda l'accoglienza, per quanto riguarda un modello che voleva in qualche modo contrapporsi a quello salviniano, che in realtà ne mostrava semplicemente l'altra faccia della medaglia, a fronte peraltro della ricostituzione del CPR Corelli e tutto il resto, però mostrando quanto in realtà Milano voglia essere una città che punta a un obiettivo integrativo, e tutte queste menate, calzini arcobaleno e tutto il resto, tutto sul piano della rappresentazione e soprattutto della ricerca di appoggio politico da parte di quelle persone che stanno appunto su questa zona grigia tra la critica e la collaborazione, e che di fatto sono uno dei piedi di questo sistema. Andiamo ancora